Grazie, saluto tutti i delegati, tutti gli invitati, la Presidenza, ovviamente tutti quelli che ancora hanno avuto la pazienza di aspettare fino a questo momento. Io la vorrei fare molto breve e partirei da questo. Vorrei affermare con forza che la conoscenza, come motore dello sviluppo economico, della democrazia e della cittadinanza attiva, implica la costruzione di sistemi formativi con finalità inclusive. L'ho già sentito peraltro affermare e affermare con grande forza anche nella relazione del segretario. Le società e le economie che pongono la conoscenza come fattore centrale per lo sviluppo hanno bisogno che tutti i cittadini e tutti i lavoratori, non solo una parte, raggiungano i più alti livelli possibili di istruzione e formazione. Finalità alte, difficili da realizzare, ma non impossibili, dalle quali il nostro Paese è ancora oggi lontano dalla piena realizzazione. Siamo nel 2010, ci dimentichiamo sempre di dircelo. Quest'anno era l'obiettivo Lisbona, programmato peraltro, e prevedeva un tasso di mortalità scolastica che io preferisco definire abbandono, perché anche le parole hanno un significato, entro il 10%. Contrariamente, il 20% dei nostri ragazzi tra i 18 e i 24 anni esce dal sistema di istruzione senza qualifica e senza diploma ed è in possesso soltanto della licenza media. Siamo dentro il principio costituzionale del diritto allo studio, che qui è già stato peraltro ricordato e sancito, e come dire, la nostra Costituzione, la Costituzione materiale, gradatamente, come dire, si stia sfaldando. Che viene però rafforzato come idea di partecipazione attiva e consapevole anche da parte delle istituzioni e peraltro io ritengo attraverso le modifiche recate dal titolo quinto della Costituzione ad opera della legge 3 del 2001. Io non dimentico, come dire, che il federalismo l'abbiamo votato, l'ha votato, come dire, un governo di sinistra, che definisce le competenze concorrenti tra lo Stato e le regioni. Oggi compete ai comuni e alle province in relazione alle scuole, all'istruzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione, la pianificazione e la programmazione della rete delle istituzioni scolastiche, la pianificazione e programmazione dell'uso degli edifici e delle attrezzature, i servizi per gli alunni disabili, un livello di civiltà del nostro Paese. Non ci voleva la sentenza 80 per rammentarlo. L'educazione degli adulti e l'orientamento scolastico e professionale, la realizzazione delle pari opportunità, sì, anche pari opportunità perché sono le donne che molto spesso ci rimettono nei presupposti e nei periodi di crisi, il supporto alla continuità didattica verticale ed orizzontale tra gradi e ordini di scuola, gli interventi perequativi, la prevenzione della dispersione scolastica. Purtroppo la mobilità sociale fondata sul merito nel nostro Paese è da molto tempo una favola, che si è evidenziata ed accentuata in un periodo di crisi quale quello a cui stiamo assistendo. Il Governo non ha messo in campo in questo settore politiche di sostegno all'occupazione. È evidente che l'approvazione dei provvedimenti di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei vari ordini scolastici, in applicazione oramai del famigerato articolo 64 del 112, convertito dall'altrettanto famosissima 133, ha messo in luce le reali intenzioni del Governo e riattivato il protagonismo, io dico per fortuna oppositivo, della nostra organizzazione sindacale, che come si vedeva dai video, purtroppo è rimasta pressoché sola. E per fortuna dei genitori e degli studenti, in particolare dei genitori nel precedente anno scolastico. Analogamente, l'assenza di cooperazione tra Stato e Regioni incide pesantemente sulla ripartizione delle competenze tra i vari soggetti istituzionali e le stesse autonomie scolastiche, in particolare in assenza di definizione delle entità e delle modalità dei finanziamenti. E la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, fabbisogno standard e costo di produzione, sperimentati per esigibilità di altri diritti, come la salute e l'assistenza, il terreno su cui gli attori del sistema dell'istruzione devono e dovranno confrontarsi. Credo che anche noi, il nostro sindacato, non possa sottrarsi a questo confronto, dal momento che veniamo chiamati in causa e vengono chiamati in causa quei diritti costituzionalmente garantiti di cittadinanza, più sopra ricordati, e che dei quali io credo noi non dobbiamo dimenticarci di rappresentare. Sono ad esempio le richieste della rappresentanza della scuola pubblica anche nei territori più sperduti del nostro territorio, anche del mio territorio marchigiano, il territorio montano e collinare. Se la prospettiva politica della costruzione di un paese diverso e alternativo declina la riduzione delle diseguaglianze tra zone interne del paese, costa, nord e sud, necessariamente deve interrogarsi su come unificare i saperi e le competenze, su come rendere centrale la conoscenza, la ricerca e l'innovazione, non sottraendosi alla riflessione che si impone invece seria sulla parità scolastica. La legge 62, voglio rammentare Berlinguer, non aveva previsto finanziamenti diretti alle scuole paritarie, ma ha introdotto ugualmente però, e su questo forse vale la pena riflettere, misure di sostegno all'espansione dell'offerta formativa e del diritto allo studio. Contrariamente, assistiamo al costante e continuo aumento dei finanziamenti diretti o indiretti. Le trasmissioni, che qui ho sentito anche citare come report, hanno denunciato lo scandalo delle scuole paritarie fantasma, con registri pieni di presenze e aule vuote, di alunni e docenti precari ricattati per il punteggio. Grandi profitti, truffe, frodi fiscali, mercimonio di diplomi a prezzi concorrenziali. Il Ministero, io lo identifico come Giano Bifronte, richiede alla scuola statale qualità, serietà, rigore negli studi, l'attrezza con strumenti valutativi ritenuti più stringenti, dichiara che le bocciature sono un segno positivo, mentre mantiene in vita un sistema nazionale di istruzione con i diplomifici parificati, dietro esborso di lauti compensi, diplomi con voti alti, da far valere peraltro anche in concorsi pubblici, all'università, in graduatorie regionali o provinciali. Guardate che anche in Lombardia si è verificato questo, e la Lombardia oggi è serbatoio, come dire, l'osservatorio nazionale. Tutto ciò sta accadendo mentre pressoché inerti, prostrati, affranti, assistiamo al più grande licenziamento di massa da parte di un datore di lavoro pubblico. La CGIL propone, nelle sue tesi congressuali, per affrontare la crisi, misure di produzione anticicliche per il settore industriale, nella prospettiva di una ripresa economica e estensione delle protezioni sociali. Nel settore della conoscenza è necessario portare la spesa al 6% come per i paesi dell'OCSE e arrestare il perverso processo di tagli e di risorse per il personale, con la previsione di un organico, peraltro, se dovesse necessitare, funzionale alla necessità e alla qualificazione del sistema. Contrariamente, abbiamo assistito nel precedente anno scolastico al primo grado dell'istruzione obbligatoria ad un taglio vertiginoso, quest'anno nella secondaria di secondo grado ad un massivo e forzoso licenziamento di massa. Aggiungo, perché mi pare insomma che su questo si debba anche aprire un confronto serio, un taglio per il lavoro delle donne. Dobbiamo riconoscere al Governo la capacità di aver accolto le richieste di estensione di protezioni sociali nei confronti di un comparto che non ne avrebbe. Purtroppo però gli strumenti messi in campo risultano essere di difficile e complessa applicazione, peraltro anche temporanei, anche se riproposti nella finanziaria dell'anno precedente per quest'anno. In questo settore ridurre le disuguaglianze tra docenti di ruolo e precari abilitati assume un significato che non attiene solo ed esclusivamente alla ricomposizione della frattura tra giovani e anziani, tra occupati e inoccupati, bensì attiene alla dignità di una stessa prestazione professionale e garantisce un sistema
Due
previdenziale e
minuti.
contributivo, grazie, che altrimenti risulterebbe assente. E non si è conclusa, per noi, la stagione delle assunzioni a tempo indeterminato. Ancora una volta il governo del fare ha speso pubblicamente il termine riforme, ma la FLC continua a pensare che dalla testa di una legge finanziaria non ci si interessa di istruzione e di formazione, ma di stabilire la finanziaria pubblica, e cioè di risparmiare, di operare grossi tagli di spesa. Esprimo un parere sintetico sulla riforma, che se riterrete opportuno amplierete, ma a me pare che le scelte dopo la scuola media tra i licei e i tecnici professionali sia irreversibile. I ripensamenti e riorientamenti saranno molto difficili e la scuola sarà ancora una volta il santuario dell'immobilità sociale e culturale, anziché lavorare per i recuperi formativi efficaci e per le seconde opportunità. I giovani devono contare per se stessi, ma anche per tutta la compagine sociale, su una prospettiva lunga, stabile e permanente. È con questo che si argina la precarietà, sia per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, sia per quanto riguarda il lavoro. Non sto declinando l'idea del posto fisso nell'eccezione brunettiana dei fannulloni e dell'impiego fisso per tutta la vita o del lavoro parassitario sino alla pensione. Il lavoro può anche non essere fisso per tutta la vita, ma deve avere un quadro di stabilità sociale, economica e personale per tutta la vita. Questo sì, solo in questo caso ha senso il concetto e la proposta di legge che noi sosteniamo sulla formazione permanente, che interviene, quando è necessario, a stabilire processi di riconciliazione con rinnovate modalità di organizzazione e produzione di beni e servizi. Grazie al Congresso, buon lavoro.
Grazie Lilli. Chiudiamo qui la